Nordic Walking Salute in Cammino Podcast. Una finestra aperta sul mondo del cammino.
Buongiorno. Siamo qui per una nuova puntata di Nordic Walking Salute in Cammino Podcast. E quest'oggi abbiamo qui Lombardi Giambattista, detto Gianni. Buongiorno Gianni.
Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti.
Bene, leggo perché, come dicevo prima Gianni, prima di iniziare, sono anche un po' emozionato. Adesso capirete perché, leggendo solamente il curriculum che Gianni mi ha inviato. E lo leggo molto volentieri. Allenatore specialista, terzo livello della FIDAL dal 1985, è abilitante ad operare in ambito nazionale con atleti di categorie assolute, formatore per le discipline di atletica e Nordic Walking del Centro Nazionale Sportivo Libertas dal 2017. Dai primi approcci del Nordic Walking dal 2010 a istruttore nel 2012 della Scuola Italiana Nordic Walking, ideatore e organizzatore della 33esima edizione del meeting internazionale Multistars di prove multiple inserito nel World Combined Events Challenge della World Athletic, che è la ex IAAF, hanno partecipato atleti di 74 paesi provenienti da tutti i continenti. Esperienze, e qui è anche questo deriva la mia emozione, esperienze come allenatore internazionale per aver seguito l'atleta Liliana Nastase, della Romania, argento ai campionati mondiali di Tokyo nel 91, oro ai campionati europei indoor di Genova e quarto posto ai Giochi Olimpici di Barcellona nel 92, oro ai campionati del mondo indoor di Toronto nel 93. Tre atleti portati in nazionale azzurra italiana, il decatleta Oscar Roberti, il velocista e saltatore in lungo Marcel Jacob, e il quattrocentista Falappi Michele. Dal 2014 collabora con lo psicologo dottor Matteo Faberi, o Faberi mi pare, nella ricerca di sperimentazione dell'uso dei bastoncini da Nordic Walking con bambini e ragazzi che presentano ritardi o difficoltà legati alla postura dell'asse degli occhi e stereotipie alle mani in presenza di autismo e o disturbi dello sviluppo. Coautore con altri al testo di Matteo Faberi, Bambini e ragazzi che chiedono aiuto. Sempre con Faberi ha partecipato alla stesura dell'approccio della psicopedagogia dello sviluppo e della biologia ai bisogni educativi speciali. È anche relatore in diverse conferenze sia di Nordic Walking sia di atletica. Buongiorno ancora. Io inizierei subito, se per te va bene.
Partiamo.
Partiamo con questa domanda. Come ti è nata l'idea di approfondire l'allenamento degli atleti? Ecco, io apro una parentesi perché appunto ha usato il Nordic Walking come modo di allenamento per gli atleti. E quindi con gli atleti, con questo metodo atipico di utilizzo dei bastoncini?
Io farò una premessa, diciamo, che risale nel tempo addietro. Quando ho fatto il corso nazionale per specialista di atletica, ho avuto sia come docente sia come direttore del corso Vittori, allenatore di Mennea. Che al momento ci ha spiazzato quando ha detto: ma voi dovrete arrivare con un vostro atleta e lavorare su di lui, fare uno atleta giovane, diciamo a livello di fine allievo o prima anni junior. E ho detto: caspita, fare una tesina su un atleta così a livello nazionale non è stato così subito. Abbiamo avuto un po' di mugugnamento fra noi, però dopo ho capito che è stata un'ottima idea, era obbligare, diciamo, il corsista, gli aspiranti allenatori specialisti, a costruire un piano di lavoro su quel ragazzo e non prende il classico bigino di una volta della Garzanti sull'atletica, si tagliava, si aggiungeva e quella era la tesina. Quindi devo partire dal presupposto di un atleta con nome, nome, caratteristiche, altezza, peso, famiglia, studente o lavoratore e costruire un piano di lavoro. E che poi alla fine è stato quello propositivo, che mi ha permesso di approfondire, diciamo, le ricerche successive. Altra esperienza molto positiva in materia è stato il Multistars, gara internazionale dove ogni anno veniva sempre una ventina di nazioni con atleti di ogni parte del mondo con metodologie completamente diverse di allenamento. Entrato in amicizia poi con gli allenatori, chiedevo se potevo sedermi in parte, guardare e ascoltare. Quindi mi sono aperto a una mentalità libera, senza di pregiudizi. Questo è il mio allenamento, ma questo è l'allenamento degli altri. Quando poi sono arrivato a contatto con il Nordic Walking, per me è stata una cosa normale, ovvia. Cioè, vedere quali erano le parti positive. Quindi non c'è stato un pregiudizio, sono arrivato casualmente, ma ho provato a fare dei lavori con i miei ragazzi. E da lì ho visto che alla fine il Nordic Walking dava delle grossissime possibilità di lavoro e di intervento su questi ragazzi, ecco. E lì è partito tutta la parte di allenatore che inserisce il Nordic Walking nel programma di allenamento, ecco.
E quindi molto interessante questa cosa che dei bastoni, quindi del Nordic Walking, che entrano a piedi pari nel tuo allenamento. Quindi ho sentito che appunto hai sviluppato una metodologia con l'utilizzo dei bastoncini da Nordic Walking. Spiegaci un po', allora, veramente per i non addetti che ci stanno ascoltando.
Ecco, allora, il Nordic Walking mi ha permesso di sviluppare. Già prima mi ero avvicinato a un metodo propriocettivo, quindi l'allenamento propriocettivo che si basa sulla stimolazione del sistema neuromotore nella sua totalità, quindi non solo a livello muscolare. Perché questo è composto, questo metodo, da vari esercizi che vanno a creare delle situazioni di instabilità per migliorare l'utilizzo dei segnali propriocettivi che provengono da tutte le parti periferiche del corpo. Qui in modo particolare dagli arti inferiori. Il Nordic è una camminata, quindi con l'utilizzo dei bastoncini, ma sempre riguarda in modo particolare gli arti inferiori. L'obiettivo primario dell'allenamento propriocettivo è quello di rieducare i riflessi propriocettivi in modo da ottenere nuovamente un migliore controllo della postura stessa e dalle articolazioni che sono interessate, che sono coinvolte. Poi i metodi propriocettivi sono tanti, perché questo è un termine molto generico di lavoro, ecco. E per me un'altra cosa che è stata determinante quando ho conosciuto la parola euristico e il suo significato, cioè quindi l'approccio euristico. Cioè, cosa vuol dire? La partecipazione diretta e consapevole degli istruttori stessi, degli allenatori, alla formazione di una metodologia che può cambiare purché si tenga conto che deve essere corretta e approfondita anche da un punto di vista scientifico e nello stesso tempo permetta all'istruttore, all'allenatore, di sviluppare le sue intuizioni personali. Se io vedo che un allenamento dà dei risultati su un atleta, lo posso sviluppare, adattare anche ad altre persone. Cioè, quindi questo qui è proprio il valore, il significato del termine greco di euristico, ecco.
E con gli atleti come lavori? Che allenamento fai?
Questo qui è tutto da parlarne. Ho cominciato a lavorare prima in un parco perché anche da parte degli atleti non è stato facile accettare di correre sulla pista con i bastoncini, perché dico, poi io sono giovane, bello, correre con i bastoncini, il significato a volte del bastoncino si dà il valore errato di anziano, di vecchietto che ha bisogno del supporto del bastoncino. Visti però i miglioramenti, diciamo quasi immediati nel giro di qualche mese, e ho detto ai ragazzi, ma allora cosa facciamo l'anno prossimo? Allora, andiamo nel papà, mi ha chiesto di lavorare nel parco la sera, di nascosto, cioè la sera invece.
Addirittura.
Eh sì, dietro alla pista c'era un bel parco, ci alleniamo là. Visti i risultati, dico, ma allora che facciamo? No, no, lo inseriamo direttamente nel programma. Quindi abbiamo cominciato a uscire tranquillamente sulla strada e in modo particolare ci siamo addentrati sulle colline del Basso Garda, dove si lavora proprio a contatto della natura, perché noi lavoriamo, ci alleniamo, è importante che il nostro cervello in ogni istante sappia come il nostro corpo è posizionato, come reagisca ad un appoggio, diciamo, incerto, perché
Certo.
se sono sulla pista, la pista è piatta, bellissima, 400 metri, l'anello, la curva, mentre se io corro in natura, corro in un vigneto, ci sono le zolle, c'è la buca e diciamo la mia stabilità viene sempre messa a disagio. Quindi prima io ritorno a trovare il mio equilibrio, più diventa allenante, ecco. Poi, tra l'altro, le teorie più aggiornate, sia in ambito riabilitativo e sportivo, sia in quello preventivo, raccomandano, suggeriscono di dedicare una parte dell'allenamento alla percezione e alla propriocezione e alla postura. Quindi, già nel metodo, diciamo, propriocettivo c'è questo invito. Quindi, se si migliora, perché se si migliora la motricità attraverso il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, si raggiunge poi all'automatismo, perché all'inizio diciamo, l'appoggio è incerto. Sul ripetere, allenare questa parte si arriva all'automatismo. Come all'inizio un bambino prima impara a camminare, un ragazzo comincia ad apprendere i rudimenti della tecnica di corsa, fino a un atleta d'elite migliora il suo gesto rendendolo ancora più efficiente. Noi abbiamo ottenuto un record italiano nel salto in lungo, oltre al titolo italiano, ecco.
Eh sì, quello mi ricordo con Jacopo, giusto?
Con Jacopo, che poi è diventato un velocista,
Eh sì.
diciamo, dei valori di assoluto mondiale,
Eh
ecco.
sì.
Però già allora, perché abbiamo avuto anche un incontro con Carl Lewis, anche lui, diciamo, sulla parte propriocettiva era interessato a questo discorso. Poi andare in America, cercava dei problemi, ecco. Poi è entrato nelle fiamme della politica di Stato e si è trasferito a Roma, ecco. Comunque la partenza è stata qua. Quindi il Nordic Walking di diritto, per me, secondo il mio parere, ha diritto di essere negli allenamenti propriocettivi, ecco. Perché nella pratica del Nordic Walking si ha la possibilità di a lavorare in un contesto che va a eliminare qualsiasi tensione psicologica, quindi non ho più lo stress della pista degli 80, dei 100, dei 200, così, ma e permette di potersi concentrare in maniera molto efficace su alcuni aspetti propriocettivi. Tutti sanno che nel Nordic Walking il piede ha un ruolo determinante, perché attraverso la sua rullata, la rullata del piede, possiamo avere la visualizzazione del nostro baricentro. Poi le braccia fanno partire una catena cinetica chiusa. Poi la coordinazione tra l'arto superiore e l'arto inferiore, l'arto, parte opposta, destro o sinistro, permette una maggiore spinta dinamica in avanzamento. Quindi la spinta dinamica in avanzamento è la parte essenziale della corsa o dei salti, perché alla fine noi dobbiamo arrivare a una spinta dinamica. Questa ci arriva sostanzialmente dalla spinta del piede, dove anche la mano è indispensabile nella rullata del piede. Quando quindi il Nordic Walking ci permette di riallineare continuamente il baricentro sulla verticale che contiene il punto di appoggio, e il centro della caviglia si allinea costantemente al terreno. Quindi ecco, è preferibile, almeno a mio giudizio, lavorare su un tappeto erboso o sconnesso, ecco, come se fossimo sempre su una tavola proprioceptiva, perché otteniamo da ogni appoggio, ecco. Tavola proprioceptiva che ho avuto modo di conoscere direttamente dal dottor Riva. Avevamo intavolato anche un dibattito in quanto per me, la tavola proprioceptiva è un lavoro statico, un lavoro sul posto.
Certo.
Mentre successivamente dovevano tenere conto che la tavola proprioceptiva aveva lavorato, ottenuto una medaglia d'argento alle Olimpiadi con la De Martino. Però dopo il lavoro sulla tavola, sostanzialmente dove si tratta di mantenere più a lungo o per numero di ripetute l'equilibrio. Statico. E successivamente doveva essere trasformato questo equilibrio nella corsa, come si fa solitamente anche con il bilanciere. Io lavoro in una stanza chiusa, in una sala chiusa, uso il bilanciere per fare forza e poi devo arrivare a trasformarlo nella corsa, ecco. Mentre io con i bastoncini cerco anche di allenare la forza e la reattività con delle andature e dei saltelli, variando l'angolatura al ginocchio, secondo l'angolatura più o meno aperta. Anzi, io devo dire che con i bastoncini scarichiamo il peso dal corpo. Quindi, mentre il bilanciere l'ho sulle braccia o sulle spalle, che poi vanno a gravare sulle ginocchia, anche sulla colonna, qui scaricando il peso del corpo vado a salvaguardare le articolazioni e la colonna vertebrale.
Volevo inserirmi un attimino, quindi se non dico una cosa, quindi questo allenamento mi permette anche di allenare la posizione del mio corpo nello spazio e quindi di ottenere una migliore prestazione.
Esatto, sì. Perché io ho tenuto conto anche che la vita dell'atleta non termina quando finisce la sua attività agonistica. E spesso e volentieri rimangono i postumi traumatici e anche con interventi chirurgici, ecco.
Passo un'altra domanda, se hai finito la risposta. Che tipo di bastoncini usi e quindi in che maniera diversa li usi con gli atleti e con i bambini piccoli e ragazzi? Qual è la differenza?
Io qui sono completamente fuori dalle regole standard del Nordic Walking, delle
giusto.
Dei 90 gradi più o meno, deve moltiplicare in base all'altezza, se uno ha le gambe lunghe o corte con numeri 3-4 decimali. Cioè molto semplicemente uso bastoncini molto più lunghi. Quindi non ho il problema di appoggiare la punta del bastoncino sulla proiezione del baricentro a terra. Quindi essendo molto più lungo, se voglio fare forza, se voglio spingere, il mio bastoncino deve essere molto indietro, diciamo, al secondo piede di spinta, ecco, sul piede che rimane dietro. Ecco. Sono bastoncini anche molto più robusti perché me li distruggevano. I guantini mi hanno rotti 84, 4 bastoncini, anche se quando poi ho chiesto, io vengo dalla scuola italiana del Nordic Walking con Pino Dalla Sega, hanno detto che il bastoncino posizione eretta, fermo, sopportava un carico di 500 kg. Quindi vuol dire che i ragazzi sviluppavano una forza molto, molto più forte. Ecco.
E quindi all'altezza di quindi li usi un po' come quelli dei sci di fondo, insomma, come
Sì.
altezza, non così alti, ma.
No, arriviamo anche con altezze molto alte e poi per esempio quando facciamo il parallelo il bastoncino sale anche sopra la testa, ecco. Quindi dopo qui ognuno è libero in materia di ogni allenatore, ogni istruttore di sviluppare secondo il termine proprio euristico la propria esperienza. Partendo dalla semplice camminata alternata al parallelo a tutte le tecniche avanzate. Ecco, qui uno le adatta. Io uso anche far correre con l'atleta con un bastoncino solo per
Certo.
proprio aumentare la sua coordinazione. Corre poi in pista anche rispettando un attimino rispettando la curva con la corsia, ecco, quindi c'è tutta una metodologia che dopo ognuno sviluppa secondo la propria esperienza. Dzeko faceva addirittura, saltava in lungo con i bastoncini, con la circonduzione delle braccia andando a chiudere.
Ho visto il filmato, è molto interessante anche.
Sì,
E anche
quindi è
molto.
stato proprio. Ecco, lì sono delle esperienze, anche se la prima volta che ha fatto lui per gioco, gli ho detto, ma che cavolo fai? Ma che non serve niente. Dopo qualche mese, a volte, ritorno su quello che avevo detto, ma non serve a nulla, rimeditando sopra, andando a vedere l'utilizzo che può avere e il risultato che si può ottenere con queste cose che prima ho detto che non servivano a nulla. Ecco, questo qui è quello che l'esperienza avuta con gli atleti, ecco.
Certo, ma
Mentre
dimmi, dimmi, scusa.
con i ragazzi, i bambini più piccoli, la cosa cambia completamente. Non posso pensare che con un bambino piccolo faccio un nordic walking. Cioè,
Certo.
con un grande, un adulto che corre, non posso, non faccio. Quindi abbiamo coniato, se così si può dire, utilizzo i bastoncini da Nordic Walking con delle finalità, con dei fini diversi, ecco. Quindi per i bambini siamo un approccio basato sulla psicopedagogia dello sviluppo e qui
Certo.
abbiamo elaborato con il psicologo Matteo Faberi anche delle teorie che ci stanno confortando con dei risultati decisamente ottimi, ecco. Quindi si tratta di utilizzare i bastoncini graduati in base alla loro età e con guantini idonei molto piccoli. Qui poi abbiamo fatto anche interpellato varie ditte che producono i bastoncini se potevamo avere specificando a cosa servivano. Cioè, quindi i bastoncini che prima cosa non vengono da parte di un bambino utilizzato in spinta, ma di appoggio. Poi vedremo perché, cioè il bambino non può pensare di spingere quello sul bastoncino. Quindi lui si appoggia come più o meno come con bambini che hanno dei problemi, come un anziano, non puoi dire spingi sul bastoncino, sarebbe
Certo.
ridicolo e assurdo arrivare con questo qua.
Certo.
Quindi siamo arrivati a vedere. La ditta, se posso dirlo, abbiamo avuto una ditta
Certo.
che prima mi ha supportato con modificando i bastoncini, la Fisa, poi quando abbiamo un incontro con il titolare, direttore dell'azienda e con diciamo, il capo reparto di produzione e hanno capito che il nostro problema non era proprio solo economico di produrre e consumare un certo numero di bastoncini, ma era a livello più sociale, dove questi bambini, questi ragazzi avevano bisogno di un aiuto. Quindi sono riusciti a farci dei guantini, poi chiamati da neonato, perché l'età minima a cui avevo avuto l'esperienza a usarlo è un bambino di 2 anni e 2 giorni. Cioè, quindi,
Cavoli.
ecco, che poi tutta l'esperienza fino all'anziano, una signora 84enne, dove per un incidente stradale ha avuto 5 interventi al ginocchio, quindi ridotto il ginocchio e fissato, bloccato, si è messo a fare i bastoncini, arrivando alla sua autonomia anche in passeggiate, perché prima era non autosufficiente in casa, ecco.
Certo, i bastoncini da Nordic Walking possono aiutare bambini e ragazzi e con quali difficoltà?
I bambini sicuramente che hanno bisogno di difficoltà sono quelli che hanno difficoltà nella lettoscrittura, conseguenti alla mancanza di una buona coordinazione globale e disturbi della postura, cioè la postura non corretta. Poi anche per bambini con ritardi e disturbi nel linguaggio, perché i bastoncini rievocano la quadrupedia, il camminare a quattro zampe, e stimolano in particolare l'atterrizzazione emisferica. Tutte e due queste portano allo sviluppo del linguaggio. Quindi ecco perché utilizziamo anche i bastoncini. Poi bambini con ritardo dello sviluppo o autismo, che hanno stereotipie alle mani. Importante diventa il bastoncino che riscopre le funzionalità delle mani. Il guantino, la mano è quella che ha più sensori del nostro corpo. Quindi, avendo già riuscire a mettere il guantino per questi bambini è già positivo. La difficoltà per loro è proprio di riuscire a mettere i bastoncini.
E quindi stimolare la coordinazione globale attraverso l'uso
Sì,
di bastoncini, questo aiuta molto in
è
queste.
proprio un stimolo proprio oggettivo, sia per il movimento fisiologico del piede, sia per il recupero di una postura corretta. Ecco. Il guantino assume proprio è determinante averlo, ecco. Anche
Certo.
se diciamo non è il classico spinta, ecco. Poi anche con bambini, ragazzi che hanno una bassa autostima. L'andatura quadrupedica permette al bambino di mantenere la sua proiezione del centro di gravità all'interno della base di appoggio, come l'anziano, che gli dà sicurezza. Questo fattore di stabilità dà sicurezza e porta l'autostima.
Non è poco, non è
No, sì.
poco dire. Cioè, detto così sembra, ma c'è tutto. Dietro comunque tutto uno studio, un osservare, quindi che anche da allenatore ti ha portato ad osservare, anche in questo caso attraverso i bambini, hai osservato e quindi hai applicato questa cosa.
Sì.
E quindi stimolare l'autostima, il rapporto, come dicevi prima, anche rispetto al linguaggio, il miglioramento. Quindi avete visto proprio con mano il miglioramento oppure in questo momento è solamente una fase teorica.
No, non è una fase teorica, l'abbiamo già fatto in alcune scuole materne. E anche con una pubblicazione scientifica dove portiamo dei dati, perché naturalmente la validità quando porti dei risultati, dei miglioramenti. Ecco, lo psicologo è quello che poi è andato a tradurre in pratica i miglioramenti.
Certo, è una cosa molto importante e quindi la state divulgando, c'è interesse per gli operatori oltre agli istruttori.
Ma abbiamo già fatto tre corsi nazionali, diciamo, per istruttori, fisioterapisti, istruttori di Nordwalking che sono interessati a sviluppare questo procedimento. Ecco. Quindi non è più teorico, ma è già pratico da alcuni anni. Ecco. Diciamo l'inizio risale 7-8 anni fa.
Cavoli. Ecco, purtroppo ho visto, cioè purtroppo, questo lo dico per me, siccome non faccio parte, sono anch'io istruttore, ma non faccio parte della Libertas, il corso è legato appunto giustamente alla Libertas. Quindi dovreste fare anche un corso aperto per tutti in modo che anch'io possa partecipare.
Ma diciamo che aperto, l'unica cosa che Siccome quando abbiamo fatto sia io con il dottor Faberi il corso di formatori a Roma, che tra l'altro la Libertas è l'unico che fa corsi con istruttori del CONI, del Comitato Olimpico, ecco. E ci sono state delle spese, una parte l'abbiamo sostenuta noi e una parte della Libertas. Lo dico, perlomeno fate una tessera Libertas, poi possono partecipare tutti, ecco. Quindi non è limitato solo a quelli della Libertà, ma anzi c'è un progetto anche di portarlo, divulgarlo anche nelle scuole legate anche a un'università. Quindi diciamo il progetto sta andando avanti parecchio.
Bene, io non ho altre domande, anzi ne avrei, ma se no andiamo avanti ancora per una... Adesso sembra poco, ma è già passato una mezz'oretta di tutte cose molto molto interessanti. È un po' riduttivo chiuderti in questa mezz'oretta, ma magari ci sarà altri modi o altre trasmissioni, o magari dal vivo prossimamente, se vengo troppo muovermi, faremo un'altra intervista magari dal vivo. E ti ringrazio per questo, per quello che ci hai detto. Spero in questo momento molte anche insegnanti abbiano recepito questo messaggio molto importante, e che tu possa avere un buonissimo riscontro, ancora di più di quello che hai già. E volevo ricordare i due scritti, anche che i due libri che sono stati fatti assieme a Matteo Faberi. Uno è Bambini e ragazzi, sai l'editore, che così diciamo anche l'editore?
Non lo ricordo l'editore.
Lo diremo la prossima volta, lo teniamo lì, ma se lo cercate su internet sicuramente...
Sì, internet ti dà perché diciamo un'azienda diciamo non è grande, perché poi dobbiamo ridurre anche i costi al finale, in modo da stare tenuti, ecco.
Certo, e quindi... I più sgamati su internet lo troveranno. E ricordo anche l'altro, fatto assieme sempre allo psicologo Faberi, l'approccio della psicopedagogia dello sviluppo e della biologia ai bisogni educativi speciali. Grazie ancora Gianni, grazie per la tua cortesia.
Grazie a te Paolo di avermi permesso, diciamo, di parlare di queste nostre iniziative, ecco.
Bene, grazie, un grande saluto a te e un grazie a chi è qui, ha ascoltato questa nostra trasmissione. A presto, Nordic Walking, saluto in cammino podcast, vi saluta, arrivederci.